Ma dunque, di base la situazione di partenza è sempre la stessa. Gli Stati Uniti d'America fanno 25% del prodotto interno lordo mondiale con il 4,4% della popolazione. Quindi il loro presidente, chiunque esso sia, non può che promuovere una politica di American First, cioè di controllo sostanziale quanto più possibile del mondo in maniera tale da garantirsi poi quello che è il tenore di vita interno alla nazione. Ora Trump è stato equivocato nel senso che forse si è proiettato indebitamente delle aspettative, ma un presidente americano non può che non svolgere questo ruolo. E non può che non voler svolgere questo ruolo, e quindi American First andava semplicemente letto come semmai un diverso modo di interpretarlo, ma che il ruolo fosse quello, questo era assolutamente in dubbio. Io credo che ci sia questa differenza di interpretazione. Ora veniamo ai due quadri che poneva lei e che sono posti in realtà dalla situazione. Per quanto riguarda il Medio Oriente, innanzitutto i due quadri sono connessi, nel senso che questa è stata, diciamo, la prima manifestazione, al di là delle dichiarazioni e delle parole, di atti pratici, e quindi quello che ormai alcuni analisti chiamano il cigno nero, cioè questo personaggio difficile da interpretare, fuori dai canoni delle relazioni internazionali, si è presentato con un atto militarista, sul quale però molti anche hanno dei dubbi di consistenza, perché sì, sono partiti 59 Tomahawk, ma ne sono arrivati a meno della metà, e l'indomani i siriani hanno ripreso a utilizzare le piste. E lì indubbiamente la partita è quella di arrivare al tavolo finale, perché questa guerra si è capito che nessuno la può vincere definitivamente, e quindi alla fine dovrà terminare, bisognerà mettersi intorno a un tavolo e disputarsi le posizioni di quello che alla fine non potrà che non essere un pareggio, però ci sono forme diverse di questo pareggio chiaramente, e molto ruota intorno ad Assad, che è un simbolo, oltre che il perno, diciamo così, che c'è o non c'è, sposta il computo del che tipo di pareggio si arriverà, cioè se si manterrà l'unità territoriale della Siria, se si farà una federazione, per esempio la questione curda non può, al di là del problema dei ribelli, e stante, diciamo, un definitiva eliminazione, almeno in quel quadrante, dell'ISIS, perché è molto probabile che l'ISIS poi dopo si trasferirà in Nord Africa, e quindi ahimè avremo altre cose da discutere. Questa partita molto difficile evidentemente va in capo ai due giocatori finali, che sono la Russia con Assad e l'Iran da una parte, e gli Stati Uniti d'America con la nota coalizione che abbiamo. Io sarei per non drammatizzare nel commento i singoli atti. Ieri si sono visti prima per 5 ore Tillerson con Lavrov, poi 2 ore con Putin, e qualche giorno fa c'è stata la riunione qui del G7 a Lucca, e Tillerson ha detto al ministro degli esteri francese: voi mi dovete spiegare perché noi ci dobbiamo, cosa posso dire io al contribuente americano sulla questione ucraina, perché gli americani si dovrebbero interessare dell'Ucraina. Ora l'Ucraina è completamente sparita dai monitor, quindi si sa che sotto sotto la partita è quella di allentare la pressione sull'Ucraina e magari riconoscere l'annessione della Crimea, eventualmente permettere a Putin di rientrare nel novero del G7/C8, e le questioni petrolifere, ricordiamo che Rex Tillerson viene da ExxonMobil, ed è cosa abbastanza atipica, perché insomma il segretario di Stato normalmente si sceglie nel parterre diplomatico del Dipartimento, del Pentagono, insomma sono diverse migliaia, quindi è abbastanza atipica questa scelta. E comunque i rapporti tra Putin e Trump sono di lunga data, perché anche prima delle elezioni c'è stato il problema di Paul Manafort, di Carter Page, poi dopo di Flynn, insomma una qualche trattativa va avanti da parecchio tempo. Credo che l'atteggiamento sia quello di normalizzare i rapporti con la Russia, e ovviamente passare attraverso una soluzione concordata su opposti interessi, quindi da concordare con tutta la sceneggiata del sì, no, schiaffi e carezze e via discorrendo, come si fa in qualunque trattativa. Completamente diverso credo sia il quadro invece orientale, perché lì c'è il competitor reale degli Stati Uniti d'America, che è la Cina. Tra l'altro Trump deve portare dei risultati alle elezioni di midterm che ci saranno fra 2 anni, e li deve portare perché Trump non ha vinto nel paese reale, ha perso di 3 milioni di voti e non controlla tutto il partito repubblicano. Quindi per sviluppare la storicità, tra virgolette, della propria presidenza ha bisogno di una maggioranza sua, di una maggioranza forte, quindi deve portare dei risultati. Internamente negli Stati Uniti d'America si segue poco la politica internazionale, in realtà quello che paga è l'abbassamento delle tasse e l'aumento dell'occupazione ovviamente, e lì ci sono i 700 miliardi di deficit commerciale della Russia, di cui più della metà sono con la Cina. Con la Cina le partite sono tante, anche la presenza della Cina nei grandi consessi internazionali, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, le questioni del commercio estero, la manipolazione, accusati di manipolare lo yuan, in realtà è tutto finalizzato, diciamo così, a contenere questo nascente strapotere commerciale dei cinesi. Quindi la situazione orientale è una situazione, diciamo, più vera, più concreta. Sarà una partita molto lunga e sarà una partita molto aspra e anche con difficili soluzioni, perché certo non si può immaginare che gli Stati Uniti d'America impediscano alla Cina lo sviluppo della propria crescita, le vie della seta e via discorrendo. Tra l'altro giocano al di là dell'oceano, quindi anche logisticamente la questione non è affatto semplice. Mentre invece per quanto riguarda la partita medio orientale sarei più propenso a immaginare una chiusura intorno a un tavolo che prima o poi si dovrà comporre.
Sulla invece, rimanendo più a Oriente, proponeva, insomma, abbiamo letto con interesse questa interpretazione abbastanza suggestiva e soprattutto azzeccata, quella di, insomma, dei... In questo senso la Nord Corea, che in qualche modo, diciamo, è sempre stata vista come un po' quasi una macchietta in questo quadro, adesso inizia a prendere un peso particolare, quindi trasformando in qualche modo quello che mi sembrava interessante, che se leggo bene il suo intervento, è questo, insomma, di dire se Trump sta portando, diciamo, sta decidendo anche un cambiamento delle politiche commerciali. Sappiamo i diversi stop ai trattati contro cui si è già espresso, quindi insomma quella dinamica di medio termine che vediamo anche all'interno del quadro del WTO. Se questa guerra commerciale, questo tipo di influenza attraverso degli accordi commerciali non è più possibile, in qualche modo si ritorna a un'influenza di tipo molto, molto più spicciolo e militare. In questo senso la bomba nordcoreana spinge a un attivismo statunitense in quel quadrante piuttosto inedito, che costringe la Cina un po' a fare i conti con una realtà dei fatti che va al di là della sua potenza economica. Non so se può rivenire su questo aspetto.
Assolutamente, il problema oggi in geopolitica appunto è tenere sotto esame tante variabili, non solamente una variabile. Ora, i 700 miliardi di deficit, è vero, sono in gran parte con la Cina, però poi l'elenco continua, c'è per esempio il Giappone, c'è la Corea del Sud, che sono ovviamente attori dell'area. Ora, con l'idea del TPP, Trans-Pacific Partnership, quei tipi di trattato commerciale dal punto di vista di Trump non erano convenienti, nel senso che l'America tutto sommato apriva il proprio mercato a merci competitive e quindi il deficit aumentava, però poteva pretendere maggiore influenza geopolitica. Quello che lui vuole fare è ottenere influenza geopolitica senza pagare il prezzo dell'apertura del mercato. quindi riscalda molto l'area, a quel punto va dai giapponesi a dirgli: signori, se volete essere difesi dalla minaccia che in parte esiste, ma in parte lui, come dire, rinfocola, perché la Corea non è che salta la mattina e decide di bombardare il Giappone, no, evidentemente, certo, se gli mandi una flotta nucleare contro, magari salza qualche rischio in più. E quindi lui riscalda un po' l'area in maniera tale che questi alleati riottosi, come dire, si prestino con maggiore disponibilità alla presenza militare, all'acquisto anche di armi americane, perché poi anche quello è commercio. L'Australia ha appena chiuso un contratto con Raytheon, che è una delle principali multinazionali degli armamenti americani, e ha acquisito tutto il sistema di terra, così per i giapponesi, così per il sistema THAAD in Corea del Sud, la dislocazione eventuale di bombe atomiche che erano state ritirate dalla Corea del Sud, il che significa a tiro di schioppo dalla Cina, evidentemente, no? E poi spingere la Cina in una sorta di corsa agli armamenti, che poi è un po' stata la strategia finale della guerra fredda, per la quale la Russia, con un'economia, l'Unione Sovietica ai tempi, con un'economia precaria, poi alla fine era totalmente investita in questo gioco, che però agli americani riesce meglio, perché poi loro stampano i certificati di debito del tesoro che comprano tutte le persone che hanno esuberanza di profitto nel mondo, no? Quindi loro fanno debito, lo cartolarizzano, tutti lo acquistano e quindi hanno questo budget monster, e se ti metti a fare una gara nell'investimento militare con loro sei morto, mentre invece la Cina vuole investire nello sviluppo delle due vie della seta, quindi la partita è un po' questa.
Senza che apriamo questa scatola di Pandora della via della seta, magari ci promettiamo di ritornarci. Le giro un'ultima domanda che ci arriva qui sul cellulare della radio. Ci chiede un ascoltatore o un'ascoltatrice: quanto conta la pressione saudita e israeliana nel determinare la politica estera USA oggi?
Dunque, nell'amministrazione Trump la pressione arabo-saudita non conta molto, conta invece sicuramente la pressione israeliana, anche se c'è tutto un dibattito oggi in America. Leggevo un articolo molto ben informato di una rivista di relazione internazionale, peraltro assolutamente schierata dal punto di vista storicamente conservatore, in cui gli americani si domandano anche quanto ci costa Israele, però lì ci sono una serie di influenze attraverso anche il cognato, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che contano ancora, però l'Arabia Saudita conta meno che in passato, perché l'America vuole dotarsi di autonomia energetica, l'Arabia Saudita si pensa sia arrivata oltre il picco di estrazione, picco si intende la metà, no? La metà più uno delle possibilità estrattive nel Golfo, e questo è anche il motivo di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, perché invece la Russia ha l'energia per i prossimi 50 anni, tra Siberia e Artico che si sta sciogliendo, e tutte le trivellazioni nord-siberiane che affacciano sul Polo Nord sono tutte joint venture con il gruppo ExxonMobil, guarda un pochino, no? E tra l'altro sono andate avanti anche durante le sanzioni, e quindi penso che l'Arabia Saudita potrebbe essere relativizzata, il che non significa che poi l'Arabia Saudita non sia un agente improprio, perché dietro l'ISIS, a mio avviso, c'è specificatamente l'Arabia Saudita che utilizza l'ISIS per giochi geopolitici.
Sì, qui si apre un po' quello che quel... Penso a un contributo che anche lei segnalava di uno studioso a lei abbastanza affine, che parlava di questi triangoli impossibili a cui fa fronte Trump: da una parte comunque una politica di appoggio a Israele magari più mitigata verso l'Arabia Saudita, e tutto questo in un asse fortemente anti-sciita, anti-iraniano, eccetera, però in tutto questo cercando di normalizzare i rapporti con la Russia, quindi anche qui dei cortocircuiti che saranno difficilmente tenibili sul lungo termine, mi viene da dire.
Sì, ma infatti la situazione non è piana affatto, insomma, la situazione è oggettivamente complessa. È chiaro, come stava dicendo lei, che il contentino verso l'Arabia Saudita è il riconoscimento, diciamo, del grande spauracchio sciita da una parte, ma l'Arabia Saudita non ha solo quel problema, l'Arabia Saudita ha un problema suo di autoconsistenza e di voler espandere le sue influenze in giro. L'ISIS è stata creata anche verso il Nord Africa, anche verso il resto del mondo musulmano. Ricordiamoci che gli arabi sono il 18% del mondo musulmano. Il mondo musulmano è molto più ampio: Pakistan, India, Indonesia, tutta l'Africa centro-nord, no? E lì l'Arabia Saudita ha delle partite sue che non sono necessariamente armoniche con quelle americane, quindi insomma sì, la partita ha parecchi triangoli impossibili.
Va bene, tanto insomma sarebbe impossibile di nuovo andare ad analizzarli tutti, intanto abbiamo messo un pezzettino di ragionamenti insieme, noi la ringraziamo e alla prossima.
D'accordo, sono io che ringrazio voi.
A presto, arrivederci.